Una delle cose che quando si è a scuola non si vuole sentir dire da chi sta alla cattedra è una tra le tante frasi, è questa: portami il diario. Quante volte me la sono sentita dire e quante volte a malincuore ho preso quel benedetto diario, l'ho portato alla maestra, alla professoressa, al professore, pensando non tanto quello che succedeva in quel momento del portare il diario, ma quanto avrebbe potuto succedere una volta che questo diario fosse stato nelle mani dei genitori. E lì erano altre storie. Intanto smetto di parlare di me stesso perché è un atto di vanità che non devo compiere. Valentina Petri, buongiorno.
Buongiorno.
E benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare.
Grazie, grazie per l'invito.
Questo libro che è già bello già dal titolo, perché portami il diario, non c'è nemmeno un punto esclamativo, è perentorio, portami il diario, non c'è proprio nient'altra soluzione. Valentina Petri è insegnante di italiano all'Istituto Professionale Lombardi di Vercelli. Si è laureata in lettere moderne dopo, udite udite, un oscuro passato di giovane commessa in libreria. Ha insegnato in svariate scuole superiori di primo e secondo grado, maturando da subito l'idea che si tratti di un gran bel lavoro. Ecco, e qui mi fermo. Che si tratti di un gran bel lavoro lo è di certo. Però quel lavoro così oscuro da giovane commessa, perché quell'aggettivo oscuro? Oscuro perché non le piacevano i clienti, oscuro perché non le bastava la paga, oscuro perché, Valentina Petri?
No, no, è stato un periodo bellissimo in realtà, è stato un periodo quando mi mancava proprio pochissimo alla laurea, forse un paio di esami, e per 2 o 3 anni ho fatto la commessa in libreria. La cosa più bella erano proprio i clienti, anzi è stato illuminante come lavoro, perché mi sono resa conto che io avevo bisogno di un lavoro che mi mettesse a contatto con le persone, non ero fatta per stare in un ufficio o in un open space davanti a un computer per 8 ore. A me piaceva molto avere, mi piaceva già avere i ragazzini che mi chiedevano i consigli, che magari avevano bisogno di un aiuto per scegliere il libro, uno fra i tanti in quelle liste tremende che noi insegnanti propiniamo alla fine dell'anno, oppure aiutare a scegliere il cliente, aiutare il cliente a scegliere per un regalo, per esempio. È stato molto bello lavorare in libreria, è stata una cosa che mi è servita poi per il lavoro che ho fatto dopo.
Ma lei faceva breccia sui clienti con le sue proposte librarie, con le sue proposte di lettura, Valentina Petri?
Chi lo sa se facevo breccia. Ero brava a indovinare. Poi mi è sempre piaciuto leggere, ho sempre letto tanto anche recensioni, giornali, e quindi non c'era internet, non potevo cercare in fretta su Google, e allora giravo con dei tremendi bigliettini in tasca in cui mi segnavo le saghe in che ordine andavano lette, oppure mi segnavo, non lo so, delle cose che mi avevano colpito. Ogni tanto arrivavano e mi descrivevano la copertina: guardi, ho visto un libro, non mi ricordo l'autore, non mi ricordo il titolo, non mi ricordo niente, ma sulla copertina c'è un coniglio e io sapevo qual era.
Beh, niente male, però restiamo ancora un attimo, se non le spiace, Valentina Petri, in libreria. Io arrivo, chiedo un libro, lei ovviamente quando arriva un cliente sono attimi comunque di psicologia, e vedo il suo libro. Lei che cosa mi direbbe per comprare il suo libro, Valentina Petri?
Questa è una mossa molto bieca, però fare autopromozione.
Parliamo di libro, a prescindere, lei adesso non è l'autrice, lei è la commessa in libreria.
Direi che è un libro per tutti, è un libro di cui adesso secondo me c'è bisogno, perché c'è bisogno di ricordarsi un po' la scuola com'è e quanto può essere bella, visto che ce la siamo un po' persa. È un libro che in realtà io ho scritto pensando l'avrebbero letto soltanto i colleghi, e invece poi è un libro per chi è genitore di un adolescente, è un libro per gli adolescenti che si vedono raccontati dall'altra parte, È un libro per chi a scuola non c'è più da tanto tempo e quando lo legge si ricorda com'era, essere giovani, com'era avere il cuore che batte perché nell'atrio incontri il tipo che ti piace, è un libro che ti fa ricordare che paura ti possono ancora fare i professori, anche se non sembra, ma invece è così, che cosa vuol dire avere il giorno dopo un esame importante. È un libro che riporta un po' tutti sui banchi, e stare sui banchi è un'esperienza condivisa perché è una cosa che fa parte del passato di tutti, quindi alla fine è un libro per tutti, insomma.
Lei ha superato i 50.000 seguaci su Facebook.
Pare di sì.
Portami il diario, cioè 50.000 persone che vogliono ripetere quel momento così, possiamo dire, apotropaico del Portami il diario, e quindi adeguarsi a un racconto contemporaneo come quello molto veloce di quello di Facebook. Quindi ha veramente raccontato e continua a raccontare, soprattutto da un punto di vista ironico, perché questo libro, diciamocelo tutto, è anche molto ironico.
Sì, no, intanto l'ironia è una cifra fondamentale, perché altrimenti a scuola uno non riuscirebbe a starci e non riuscirebbe neanche a raccontarla. Poi sì, l'esperienza social mi è servita tantissimo, intanto è un grandissimo esercizio, perché il fatto di essermi un po' abituata, no, a scrivere, a raccontarmi, a raccontare la mia scuola, è un grandissimo esercizio di scrittura. La brevità dei social io l'ho sempre ignorata, infatti tutti mi dicono che è una pagina che non ha senso di esistere su Facebook perché non ci sono immagini, è solo testo e testi lunghissimi, però funziona lo stesso, quindi non mi faccio troppe domande.
Portami il diario, edizione Rizzoli, comincia il lunedì, quell'anno scolastico che ci viene raccontato,
sì,
dalla nostra autrice, il 21 settembre. Il corridoio è lungo e stretto, mal illuminato, le scuole chissà perché sono sempre molto brutte, almeno oggi, una volta erano comunque abbastanza belle. Lei entra e fa questo corridoio, c'è anche un po' di linoleum se non ricordo male, e non sa nulla, veramente non sa nulla, non sa nemmeno forse dove andare, non sa il percorso per arrivare all'aula, chiede a qualcuno, non sa quali sono i ragazzi che verranno, che saranno in aula, tanto c'è registro elettronico, però non hanno ancora caricato i nomi dei ragazzi, ma intanto in aula c'è il cartaceo. La parola cartaceo a me mi affascina, è bellissima. Ecco, non sa che cosa si ritroverà a dire. A un certo punto vedo qui una sottolineatura, è la scuola e funziona così. Ma perché la scuola funziona così?
Ah, il perché è uno dei grandi misteri e io la risposta non ce l'ho. La scuola è così, la scuola è un posto dove ti buttano da un giorno all'altro e tu non sai cosa c'è da fare, però comunque lo fai. Non sai mai niente, ma neanche di ruolo sai mai niente, perché da un anno all'altro potresti perdere una classe, perdere il posto, cambiare scuola. Tu sai soltanto che a un certo punto aprirai la porta, avrai davanti delle persone che saranno a volte, anzi molto spesso, minorenni, quindi tutte contemporaneamente sotto la tua diretta responsabilità, e dovrai cercare di cavarci qualcosa di buono. Il resto, come diceva il poeta, è noia, perché il registro, i libri, i colleghi, la chiave del laboratorio, scoprire dove sono i bagni, scoprire dove tengono la carta, sono tutti grandi misteri e cose che poi si imparano strada facendo. La prima cosa da scoprire è chi sono loro, chi sono i ragazzi che hai davanti.
E a proposito di noia, per riprendere le parole del poeta, a questo punto o è noia nel senso comune del termine, oppure bisogna darsi da fare e la noia farla diventare creativa.
Certo, ma le lezioni hanno questa nomea di essere noiose, no? La scuola è noiosa, vado a scuola che noia, forse soltanto adesso che un pochino abbiamo imparato a rimpiangerla, però poi alla fine non lo è mai, quando si trova la chiave di lettura, quando si cerca di creare il dibattito, quando si cerca di anche di provocare un pochino, si provoca sempre qualcosa, anche una reazione oppositiva, ma è sempre una reazione.
Però essere chiamati a Valentina Petri quella nuova, uno potrebbe, ci sono due strade, o ti arrabbi o ti adatti e sorridi.
Beh, adattarsi e sorridere sempre, e poi si è sempre quella nuova o quello nuovo. Chi hai di matematica è quello nuovo, anche perché a scuola c'è questo turnover pazzesco, gira, io dico sempre che a scuola girano tantissime cose, anche gli insegnanti, ma non solo, e quindi c'è sempre qualcuno che è appena arrivato, oppure qualcuno che sostituisce qualcun altro. E io in tutto il mio precariato ho cambiato scuola ogni anno, a volte anche due scuole in un anno, ed ero sempre quella nuova di italiano. Poi nella mia scuola, siamo professionale, finalmente le materie normali come italiano, matematica e inglese vengono associate a un nome. Io sono la Petri. Finalmente c'è stata un'associazione.
Però, ecco, una delle cose... Mi scusi se torno a parlare di me, Valentina Petri, una delle cose che veramente io a malapena sopporto, e lo chiedo a lei in qualità di insegnante, no? Lei si è definita la Petri, ma perché dobbiamo definire le donne la Petri, la Maria? E se io dico, e veramente ho provato a fare questo gioco in diverse riunioni, chiamare un uomo con l'articolo davanti, quest'uomo si è sentito offeso, si è sentito prendere in giro. Come mai questa cosa?
Io non lo vedo offensivo. Alla fine è un modo di dire che è entrato nell'uso comune. La, quella famosa, quella nota con il nome di. Se dobbiamo attaccarci in battaglie femministe all'articolo davanti al cognome, direi che perdiamo un po' di tempo, sono un po' altre le battaglie da combattere. Quando i ragazzi iniziano ad associarsi a un nome, a un cognome, cioè sei tu, sei quella, in una scuola hai conquistato lo status. Quando sei quella nuova, sì, la supplente, aspetta, c'era l'anno scorso, ci sarà, non si sa. Quando sei lì da un po' di tempo, chi è l'italiano? La Petri. E com'è? Severa. Acquisti uno status, che sia un articolo davanti a metterlo, che faccia la differenza tra gli uomini e le donne. La scuola è molto democratica, la scuola è anche molto femminile, ci sono tantissime insegnanti donne, anzi forse la scuola è un po' il mondo femminile per eccellenza, tranne la mia che è un professionale dove sono circondata da uomini, perché poi le materie tecniche sono ancora appannaggio dei maschietti. Forse, ecco, una riflessione di genere mi viene un po' più da fare sul fatto che certi corsi vengano scelti, certe materie le insegnino gli uomini e certe materie le insegnano le donne. Forse la riflessione di genere è più su quello che non sull'articolo, cioè perché sono più gli uomini a rivestire certi ruoli, certi compiti, e le donne di meno.
Questa, ma non lo dicevo tanto in quanto riferito al genere, proprio così come appellativo, punto e basta, non c'era altra cosa. E quindi lei un giorno arriva e magicamente quel giorno, quasi fosse una cerimonia, lei lo racconta, la chiamano in segreteria e va a ritirare la password del registro elettronico. Ecco, da quel momento Valentina Petri ha le chiavi del mondo scolastico, le chiavi per scoprire tutti i suoi protagonisti che ha lì davanti. E invece
di solito non funziona il registro elettronico, almeno non all'inizio. Poi quando entri la password che ti hanno dato è invalida, devi entrare, cambiarla, sceglierne un'altra, non va bene, oggi il registro è bloccato, il wifi non va, dammi il tuo dispositivo che ti inserisco la password del wifi della scuola. Cioè, tutta questa digitalizzazione è molto bella a parole, ma poi in realtà funziona a scatti. Sì, è vero che quando finalmente ti danno le credenziali, wow, hai davanti il mondo, hai finalmente l'anagrafica, sai come si scrivono giusti i nomi dei tuoi allievi, però in fondo lo faceva anche il registro di carte, era così bello usare tutti i colori, le matite colorate. Io sono una fan della cancelleria, difatti, ma non sono l'unica, ce lo facciamo ancora il registro di carta, quello da faccioccare, quello dove mettere il più sul registro, quello dove scrivere le chiose vicino. Ha preso due ma in realtà aveva consegnato in bianco, ha preso due ma in realtà stava copiando, ha preso due ma ce l'aveva messa tutta lo stesso.
Che bontà.
Io sono una fan di quello di carta.
E lei ha parlato di colori, sulla cattedra i colori almeno ai miei tempi contavano molto. Per esempio la correzione in rosso era grave, ma la correzione in blu era gravissima. Lei usa anche i colori per determinare gli errori?
Oh, io sono una fan del cromatismo quando correggo i temi. Uso tutti i pastelli colorati che rubo a mia figlia e poi scelgo un colore per sottolineare le ripetizioni, uno per sottolineare invece le cose belle. Ogni tanto no, uso il verde per sottolineare bella questa parola che hai scelto, bravo. Oppure uso uno stesso colore per sottolineare le frasi troppo tortuose. Oppure faccio delle enormi graffe per far notare loro che non hanno usato la punteggiatura per una pagina e mezzo, e poi gliela leggo a voce alta usando la punteggiatura che hanno usato loro. Cioè
ma c'è sempre Joyce, comunque, Valentina Petri.
Sembra un testo, sì, o Eminem anche alla fine.
Ecco, sì, forse più vicino a Eminem. E quindi in quel modo lei sgama questi ragazzi dai loro errori,
no,
e quindi...
nessuno li sgama, sono insgamabili.
E perché?
Sono inconoscibili i ragazzi, si prova a capirli un po' di più da quello che ti lasciano capire a scuola, ci va un anno a volte per arrivare a capirne un pezzetto. Il tema però è un grande privilegio, correggere i temi è un privilegio della mia materia, perché ti aprono un po' una fettina del loro mondo. Infatti le colleghe un po' ce lo invidiano, la correzione del tema, no, la correzione del tema non ce la invidia nessuno, il fatto di poterli leggere però, quello sì, perché è una piccola apertura sul loro mondo che ogni tanto ti concedono.
Ma questa apertura sul mondo che i ragazzi provano, sono delle feritoie, credo, veramente quasi da seduta psicanalitica, ecco, che cosa intravede in queste feritoie Valentina Petri?
Si intravede di tutto, si intravedono i sogni, si intravedono i talenti a volte, no? Ci sono dei ragazzi che stanno zitti e muti nel loro banco, oppure che invece fanno il diavolo a quattro e poi invece sulla pagina scritta rivelano un'indole più poetica. Poi il tema è sempre quel momento di horror vacui, per cui la prima mezz'ora c'è la lotta corpo a corpo per convincerli a farlo, la giustificazione dei titoli, perché qualunque titolo venga assegnato è sempre un titolo schifoso, ma perché ce l'ha dato prof, non potevamo farne un altro, un'altra mezz'ora per cercare di spiegare che magari se si mettono tranquilli con una scaletta davanti qualcosa sicuramente esce, poi scatta un momento magico in cui tacciono e scrivono, magari ci va mezz'ora, magari ci va un'ora e mezza, dipende dalle classi. Da quel momento in avanti, quando scrivono, poi non sanno neanche loro che fanno e non scrivono mai tre righe, scrivono paginate e paginate di loro, e alla fine, no, le parole ci dicono sempre chi siamo. Questi ragazzi che sembrano sempre, no, descritti un po' come gli sdraiati, gli svogliati, questi che sono attaccati ai social, poi invece sono anche molto critici nei confronti della società, non fanno mai sconti agli adulti, i ragazzi hanno un occhio molto, molto severo, sono affamati di giustizia, notano tutto, il tema è sempre illuminante.
Ma adesso spegniamo il faro sui ragazzi, Valentina Petri, perché giusto, questo libro racconta dei ragazzi, racconta della scuola, parliamo dei suoi colleghi, ad esempio Mary Poppins.
Mary Poppins è una grande collega, chiariamo subito che il mio è un romanzo, e quindi
certo,
i personaggi
certo,
che ho messo
certo
in scena sono ispirati a tanti colleghi che ho avuto. Mary Poppins è la mia collega di inglese, giustamente è un nome molto british, anche perché nel mio romanzo uso soltanto soprannomi, quasi nessuno ha un nome di battesimo, a parte pochissimi. È una collega di inglese con cui mi sono trovata molto bene, entusiasta, complice, perché a scuola è fondamentale la complicità per portare a termine certe cose, nel bene e anche nel male, per decidere di portare avanti un progetto, per un'uscita didattica, per fare un po' per avere un po' di solidarietà femminile nei confronti di certi colleghi magari un po' troppo invadenti, e per cui la complicità tra colleghe è fondamentale, e Poppins è stata una grande complice in quest'anno, nell'anno scolastico che vive quella nuova.
Oppure entra un ragazzo in classe, se non ricordo male, a proposito di teatro, perché Mary Poppins l'aveva incontrata a proposito di William Shakespeare, se non ricordo male, un ragazzo dice ma professoressa, ma c'è una roba roba del teatro che devo fare io, lei non vuole, quasi le grida addosso, lei non riesce a capire e lui si spiega a malapena, come tutti i ragazzi che vogliono dire tutto subito e alla fine non dicono nulla, o quasi.
Sì, questa del teatro è stata, beh, a parte veramente liberamente ispirata a un'esperienza fatta a scuola, fatta con tante scuole, perché a me piace molto far recitare o leggere in maniera drammatizzata i ragazzi, e i ragazzi sono sempre un po' positivi all'inizio, dicono di no, e poi invece forse siamo noi insegnanti un po' a pungolarli, o forse sono loro che hanno solo bisogno di essere pregati un po' di più, ma si mettono in gioco volentieri, e poi i risultati ci sono, sono sempre nell'immediato anche cose belle, in futuro bei ricordi, per poi le cose che si fanno a scuola, che poi è la frase che hanno scelto per la quarta di copertina del mio libro, no? Le cose che si fanno a scuola ce le ricordiamo per sempre, no? Dopo 20 anni, lo spettacolo, il saggio, la volta che si è fatto teatro, uno se lo ricorda per sempre.
Ma lei ha mai pianto per qualcosa che è successo, come racconta in questo romanzo pubblicato da Rizzoli? Romanzo, lo ricordiamo i nostri ascoltatori, i prossimi lettori, romanzo intitolato Portami il diario. Ma lei ha mai pianto in sala professori, in sala insegnanti?
No, a scuola non si piange. No,
eppure
no,
la collega che piange c'è.
La collega che piange c'è, perché ogni tanto ti tirano fuori dai fogli, ogni tanto ci sono quelle giornate in cui c'è altro, uno ha anche una vita oltre alla scuola, e quindi ti capita di trovare la collega in lacrime, magari anche la supplente alla prima esperienza che è stata buttata in una classe un po' troppo vivace e quindi poi è scoppiata in lacrime. A scuola ci sono alcune regole, una è che non si piange mai in classe, qualunque cosa ti dicano, qualunque cosa facciano, perché altrimenti ti hanno in pugno. E non si piange in generale, perché non ne vale la pena, perché comunque si parla piuttosto e una soluzione c'è. La scuola a me le lacrime le fa passare piuttosto, perché mi occupa talmente, quando sei lì sei talmente preso dai loro problemi, dalle richieste mille che ti fanno, che qualunque cosa tu abbia a casa, problemi, drammi, dubbi, angosce, passa in secondo piano e ci pensi poi. A volte ho pianto quando sono tornata a casa dai colloqui, i colloqui con i genitori, perché invece ti raccontano storie che non avresti mai pensato, quello sì.
E quelle storie che non si pensano sono le storie che si vivono, che vivono i ragazzi quando chiudono la porta di casa, e lì sono altre storie che poi portano inevitabilmente anche sui banchi di scuola, davanti ai compagni e davanti anche ai professori. Come sta Ruvido?
Ma Ruvido vive bene, Ruvido, il professor Ruvido...
Che bel Ruvido, personaggio però, eh?
No, però il professor Ruvido è solo Ruvido fuori in realtà, certo. Perché dentro è integerrimo, lui sa, lui è preparatissimo, lui è un'autorità in materia anche di burocrazia scolastica, ed è bene che ci sia qualcuno che queste cose le capisce, perché io di sicuro no. Il professor Ruvido è quello che quando entra fa il silenzio soltanto chiarendosi la voce. Ci sono queste personalità carismatiche, sono quei professori che i ragazzi temono ma rispettano al tempo stesso, perché lavorano, perché i ragazzi quando lavori ti rispettano. Se sei severo e basta, ma poi non ti metti in gioco, non lavori, loro si permettono di prendersi delle libertà. Se invece, come il Ruvido, c'è la competenza nella materia, il lavoro costante, c'è quell'autorevolezza, allora anche i ragazzi lo riconoscono. Certo che il Ruvido dovrebbe imparare a, non so, salutare la gente al mattino, magari dire grazie per favore ogni tanto, però tutto non si può pretendere.
E poi non valutare le verifiche come pizza al metro, bella questa cosa, eh?
Vabbè, le verifiche si valutano, ma è da valutare le verifiche perché valutare una verifica scritta in una materia tecnica non è così facile, perché ci sono quelli che si perdono in mille dettagli e scrivono 3 pagine e quelli che scrivono l'essenziale in un paragrafo, e ogni tanto le 3 pagine rendono di più. Ma anche i ragazzi sono bravi comunque a vendere la pelle, quando capiscono cosa vogliamo ce lo propinano. È un talento che avevamo tutti a scuola.
Sì. Questo romanzo verso la fine, alla parola addio, l'ho sottolineato perché ci porta a vivere il tempo di oggi. Leggo: l'anno scolastico muore assai dolcemente. Nel romanzo, quest'anno com'è morto l'anno scolastico, Valentina Petri?
Un po' meno dolcemente. L'anno moriva assai dolcemente, credo che sia l'inizio del piacere di D'Annunzio. Questo era un affettuoso omaggio, ma il nostro anno scolastico sta morendo faticosamente quest'anno, perché è stato un anno difficilissimo, è stato un anno che ci ha costretti a mettersi in gioco. Penso che la sfida un po' l'abbiamo vinta, perché alla fine siamo riusciti a recuperare ragazzi che dati per dispersi, abbiamo imbastito una didattica a distanza senza che nessuno ci avesse detto come fare. Certo che ne abbiamo tutti basta, speriamo che sia stato abbastanza, che sia un episodio, che sia stata un'emergenza, ma che sia finita. Che si torni sui banchi separati col plexiglass, con i cerchi di gesso intorno, non lo so, ce lo dicano loro come
la
dobbiamo
novità,
fare, ma io
comunque
voglio tornare a scuola.
La novità della giornata, perché ormai sono novità, sì, ogni giorno escono delle notizie, la novità di oggi sui quotidiani è che ci saranno i plexi, magari domani ci saranno, che ne so, i mattoncini di Lego, dopodomani chissà che cosa.
I plexiglass io me li immagino già al giorno 2 di scuola, istoriati, ma meno male, perché altrimenti io li centro tutti.
Altro che sul muro della classe osteria numero 1000, cosa si era scritto, no? Quando lei è arrivata.
C'era scritto osteria numero 1000, ma poi ci saranno sicuramente dei priapi, delle divinità falliche, ci saranno tutte queste cose, perché a scuola cosa vuoi disegnare? Un plexiglass poi,
ma certo.
È double fast.
Lei ce l'ha il libro portata di mano, Valentina Petri?
Ce l'ho qui.
E allora ci legga un breve passo, ci faccia sorridere dalla sua cattedra, che è una cattedra sicuramente molto particolare in questo romanzo, ma particolare ovviamente anche nella realtà. Prego.
A una richiesta in particolare?
Ma faccela, io fossi in lei aprirei a caso, perché io sono un fautore dell'aprire i libri a caso.
Allora, un fautore dei libri a caso, qui però con una mano sola è sempre difficile.
Ah, è vero. Perché
quanto tempo ho? Perché ho anche il telefono.
Vediamo.
Beh, visto che è l'ultimo giorno di scuola.
E allora?
L'ultimo passiamo. Giorno di scuola.
Facciamo
sembra calzante.
Che i ragazzi si sono evitati quest'anno, questa era un'altra delle novità uscite dall'istituzione del Ministero, e quindi prego, Valentina Petri.
L'ultimo giorno di scuola è sempre un giorno di afa, di caldo intenso, quel clima tipico della bassa vercellese in cui ti alzi la mattina e ti sembra di nuotare nel brodo del bollito. Non riesco a ricordarmi un ultimo giorno di scuola con la pioggia. Anche se fosse stata la primavera più piovosa degli ultimi 50 anni, l'ultimo giorno di scuola è sempre caratterizzato da una palla di sole che pare il cerchio rosso della bandiera del Giappone, splendente in modo sfacciato fin dalle 6 del mattino, e quest'anno non fa eccezione. L'ultimo giorno di scuola è quel giorno in cui decidono di essere presenti anche alunni di cui avevi perso le tracce verso febbraio, alunni che vengono a salutare i professori, scambiare due chiacchiere con i compagni. Ma in realtà lo sappiamo tutti che vengono soltanto per fare casino. L'ultimo giorno di scuola è un giorno in cui si mangerebbe ininterrottamente dalle 8:15 alle 14, se si uscisse alle 14, ma una settica quanto saggia circolare dirigenziale si è aggraziati tutti quanti dopo l'esplosiva esperienza natalizia, e quindi l'extra omnes è previsto per le ore 11. Restano naturalmente i coraggiosi tentativi dei presidi, atti a scoraggiare qualunque tipo di attività manducatoria, adducendo lo spettro di allergie, possibili soffocamenti per ingerimento molesto di olive ascolane, ma sono tentativi destinati inesorabilmente a cadere nel vuoto, perché gli zaini degli studenti, pieni fin da settembre di ogni sorta di cibo mai apparso sul pianeta Terra, arrivano ai primi di giugno, gonfi come le bisacce da viaggio dei pellegrini della via Francigena, e dentro riescono a stiparci teglia di parmigiana, torte salate, torte dolci, dolce al cucchiaio, stuzzichini di ogni sorta e insaporiti con ogni tipo di spezia conosciuta in questo e negli altri emisferi.
Certo che l'ultimo Valentina Petri, sentire la parola attività manducatoria ci riporta indietro nel tempo, quindi vuol dire che il mondo di Facebook è un mondo che non si nutre solo delle 100 parole, se legge una parola del genere, è vero Valentina Petri?
Sì, manducare è un verbo bellissimo, poi a me piace usare qualche termine desueto a scuola, fa sempre effetto. Distoglie l'attenzione da magari la rista in corso, il diverbio in atto, e permette invece di focalizzarsi su cosa ha detto la prof? Me lo ripete, cos'è sta cosa? E intanto si impara una parola e si distraggono e stanno buoni. È un'arma di distrazione di massa.
E poi è molto molto utile, quantomeno a livello della curiosità, anche un po' apotropaico se vogliamo. Valentina Petri, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa compagnia in questi giorni sono due. Allora, sto rileggendo il quinto Harry Potter insieme a mia figlia, e invece sto leggendo La Monaca di Simonetta Agnello Orbi, e lì sul comodino.
Simonetta Agnello Orbi, pubblicata da Feltrinelli, come quasi tutti i suoi libri. Ma a proposito di sua figlia, mi scusi, ma visto che usa i pastelli di sua figlia, ma almeno poi glieli tempera, sennò poi sua figlia poverina...
Ha comprato un temperino di quelli feroci, quelli professionali da ufficio elettrici,
allora...
tipo quello di Matataranni, no? E se passa il tempo a temperarseli da sola.
E allora quello è il divertimento.
Esatto, infatti sono tutti dei muciot alti così.
Grazie davvero Valentina Petri, e buona scuola a tutti.
Grazie a te.